Sì, bene. Possiamo iniziare, Padre Quinto? Vieni. Allora, continuiamo il nostro viaggio, perché quello degli Atti degli Apostoli è proprio un viaggio, e noi è il viaggio della Chiesa che cammina nel tempo. E vedete come io tocco solo alcuni punti, perché ci vorrebbe minimo una settimana, no, per toccare tutti i punti fondamentali, anche un po' più di tempo. Quindi siamo costretti solo a soffermarci su alcuni momenti, no, chiave, però sarebbe bene che tenete presente tutto il cammino, e io vi invito a leggerlo tutto, il libro degli Atti degli Apostoli. Alle volte consigliano nel tempo estivo delle letture, no? Io vi consiglio questa. Leggetevi con calma il libro degli Atti proprio con calma, passo dopo passo, dall'inizio alla fine, e vedrete come cammina la Chiesa nel tempo e nel mondo. Sì, vi ricordate ieri l'ultima riflessione era sulle caratteristiche di quella che è una comunità cristiana, che si raccoglie insieme e persevera nell'insegnamento degli apostoli, cioè nell'ascolto della testimonianza di Gesù, del Vangelo, trasmessa dai testimoni oculari diretti, nella comunione, la coinonia, abbiamo visto cos'è la comunione, una condivisione totale di vita, spirituale, materiale, e la comunità dei figli di Dio, se condividiamo le cose più alte dello spirito, possiamo anche condividere, aiutarci nelle cose materiali. E quello è un segno. Papa Francesco usa spesso questa espressione con le sue battute, dice: se l'amore di Cristo non arriva a toccarti le tasche, mi sa che, dice, funziona poco, perché noi ci teniamo alla tasca nostra, vero, al portafoglio. Quindi se lì dice sì, molto bene, preghiamo insieme, però la roba mia è roba mia, la roba tua è roba tua, vero? Ecco, in una famiglia vera si condivide tutto, e quando il fratello è nel bisogno si viene incontro, no? Ecco, è importante. Quindi la comunione, la coinonia, lo spezzare il pane, che è il cuore della comunità, l'Eucaristia, la preghiera. Ecco, queste caratteristiche che vengono ripetute, sottolineate nel capitolo secondo e nel capitolo quarto. A partire da lì si parla ancora nel capitolo quinto, dopo quell'episodio di Anania e Safira, no? Ricordate che vengono smascherati da San Pietro, poi ci sono i segni e i prodigi che il Signore opera attraverso gli apostoli, e ancora c'è la persecuzione, l'arresto, la liberazione poi degli apostoli. E a un certo punto nel capitolo sesto si narra di quel problema concreto che sorge proprio per questa comunità che vive la comunione dei beni anche materiali, e allora avevano istituito gli apostoli quello che chiamavano il servizio delle mense, quello di Madre Speranza che vi dicevano, le mense durante la guerra, no? Per i poveri, quelli della missione che vi raccontavo ieri, no? Le donne che dopo l'Eucaristia preparavano la tavola per i poveri. Il servizio delle mense è bello, no? Per dire: i poveri hanno bisogno di mangiare, non hanno. E allora gli apostoli, arriva un momento in cui si accorgono che c'era un problema concreto, c'erano delle lamentele, quelli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Le vedove erano nell'epoca le persone più svantaggiate, non avevano appoggi, avevano proprio bisogno che la comunità le sostenesse. E quei beni comuni che si raccoglievano erano per questa gente più bisognosa, in particolare le vedove e i poveri. E questi si lamentano. Ecco, gli ebrei li trattate meglio, quelli invece più stranieri si trattano peggio, no? I problemi, vedete, sono analoghi sempre, no? E allora i dodici si pongono il problema e dicono: purtroppo questo servizio di carità ci prende tante forze, tanto tempo, allora dobbiamo provvedere. E viene fuori l'istituzione dei diaconi. I diaconi nella Chiesa, i sette diaconi primi, nascono proprio come una risposta a un bisogno di servizio alla carità. Non è un problema liturgico, eh? Qui abbiamo il nostro diacono, i diaconi poi leggono il Vangelo, stanno all'altare, fanno servizio. Ma il Papa ci tiene a dirlo: non pensate che i diaconi debbano girare troppo intorno all'altare. Essi sono stati istituiti proprio per il servizio della carità. Questo deve essere prioritario. Diaconos vuol dire servitore. Servitore di che cosa? Dei poveri, della carità della Chiesa. Il grande diacono Lorenzo, ricordate, a Roma, era l'amministratore di tutti i beni della Chiesa, soprattutto per i poveri. Ecco, una figura importantissima, no? Quindi, vedete, da un problema nasce una risposta e un passo avanti. Quindi non ci sono solo i 12, ma vengono istituiti i 7 diaconi. La risposta, la Chiesa lungo il tempo si trova ad affrontare delle sfide che sono nuove in ogni tempo. E lo Spirito suggerisce un'iniziativa concreta, che fino allora non c'era. Questo nella Chiesa avviene spesso, anche oggi. Dobbiamo essere sempre aperti alle sfide nuove, alle situazioni nuove. Perché dice, i 12 dicono, non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Quindi, fratelli, ecco, cercate tra di voi 7 persone di buona reputazione, no? Che possano fare questo servizio. Noi ci dedicheremo all'annuncio della parola e alla preghiera. 12, annuncio della parola, non si può mai lasciare la dottrina degli apostoli, la didache degli apostoli, è la prima cosa della comunità, il servizio al Vangelo, non si può mai trascurare, e la preghiera. Questo è prioritario per i pastori. Attenzione anche a quando noi pastori della Chiesa ci coinvolgiamo troppo in 10.000 iniziative, diventiamo degli operatori sociali e poi trascuriamo magari l'essenziale, l'annuncio del Vangelo e la preghiera. Veniamo meno al compito fondamentale. Ecco, tutto il compito anche del coinvolgimento dei laici, no, nella vita della Chiesa, su cui tanto si insiste oggi, dietro c'è questa realtà. Il prete non deve fare tutto nella Chiesa, il vescovo non deve fare tutto, e non possiamo essere noi fondamentalmente gli amministratori dei beni materiali. Tante volte forse dobbiamo scoprire proprio il carisma specifico di voi laici per questi terreni, che sono anche molto concreti e in cui voi avete le mani in pasta, no? Anche più di noi. Occorre ovviamente, no, che voi laici siate persone veramente di fede, preparate, di Chiesa, con senso di responsabilità. Però questo servizio, io sono convinto, spetta più a voi che a noi. Ecco, vedete, ci sono degli spunti nel libro degli Atti che già aprono come degli squarci di comprensione, no? Sul modo in cui deve funzionare la Chiesa, e che tante volte, purtroppo, come spesso dice Papa Francesco, è diventata troppo clericale. Il clericalismo è una malattia, no? Qui deve fare tutto il prete, poi diventa solo l'uomo del culto, con le ricadute poi purtroppo anche pesanti, no? Sulla vita, sull'identità. Ecco, faccio solo degli accenni, ripeto, però credo che dobbiamo chiedere allo Spirito del Signore che illumini davvero la Chiesa anche del nostro tempo, per trovare questa armonia nella distribuzione dei servizi. Ma ecco, andiamo avanti, ripeto, ve lo lascio come libro da leggere per l'estate. C'è poi tra questi diaconi uno che emerge, Stefano, una figura bellissima, no? Che diventa il primo martire e che annuncia con un coraggio enorme il Vangelo. Quindi, vedete il servizio, e questo non ci soffermiamo a leggerlo, no? Tutto il capitolo settimo è dedicato alla figura, al martirio di Stefano. È un capitolo ricchissimo, no? Dove si presenta anche la sua difesa davanti al Sinedrio che lo accusa, dove la sua morte è molto simile a quella di Gesù. Stefano muore perdonando, non imputare al Signore loro questo peccato, mentre viene lapidato. E qui compare una figura di un giovane chiamato Saulo, un fariseo fanatico, che dice il libro degli Atti, capitolo 8, primo versetto, e Saulo approvava la sua uccisione. E alla fine del capitolo settimo, quando lo stanno lapidando, quando stanno lapidando Stefano, i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia, gridò e a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Gli sta bene. Chi si credono di essere questi seguaci di questo Gesù? E in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Ma il Signore conduce la storia. E dice questo capitolo ottavo che il Signore si serve di questa persecuzione in cui i cristiani devono scappare da Gerusalemme perché li cercano a morte, e uno dei più fanatici in quest'opera è proprio Saulo, e allora vanno fuori di Gerusalemme. Ma che avviene? Che in questo modo il Vangelo si espande, l'annuncio del Vangelo si allarga nelle regioni limitrofi, nella Samaria, nelle altre. Prima erano più concentrati su Gerusalemme. Quindi vedete, il Signore, questo lo fa spessissimo, nella sua sapienza misericordiosa, sa tirar fuori i beni dai mali. E paradossalmente si serve di un male, di una persecuzione, per fare allargare l'annuncio del Vangelo, fuori dei confini di Gerusalemme. Ripeto, questo il Signore lo fa molto spesso. Per questo non dobbiamo mai perdere la speranza in mezzo alle tribolazioni. È un cammino di misericordia. Tutto il libro degli Atti è un cammino di misericordia. Il Signore porta avanti la sua Chiesa per la salvezza del mondo attraverso tante tribolazioni. E quindi c'è questa missione, no? E a questo punto compare un altro diacono, Filippo, di cui si parla, e che anche lui diventa un evangelizzatore, e il Signore lo chiama a una missione particolare. Anche questa sarebbe una pagina da commentare, bellissima, non ci soffermiamo, ma ve l'accenno solo, no? Poi, ripeto, rileggetevela, meditatela, no? E a questo diacono Filippo il Signore dice: guarda, vai, un angelo gli parlò e disse: alzati e vai verso mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Lui andò. Notate intanto un particolare, no, che troverete spessissimo nel libro degli Atti, no, che è il Signore che conduce attraverso l'angelo, o molto più spesso ancora attraverso lo Spirito stesso, che dice: lo Spirito lo spinse, lo Spirito gli disse, lo Spirito bloccò, vedremo più tardi, no? Lo Spirito che impedisce a Paolo, una volta convertito, di andare da una parte, gli dice: no, vai dall'altra. Quindi è lo Spirito che conduce, è il protagonista della Chiesa, del cammino di misericordia della Chiesa, è lo Spirito Santo che guida. E allora che Filippo si mette in cammino e trova un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme. E la comunità ebraica, fin dall'antichità, ebbe una presenza molto forte in Etiopia. Tra l'altro l'Etiopia era una regione molto ricca di metalli, di oro, eccetera. Dove c'è l'oro trovate sempre gli ebrei, eh? Hanno un fiuto particolare. Ecco, e comunque c'era veramente una comunità fiorente, e addirittura questo etiope, che era di religione ebraica, per questo andava a Gerusalemme per il culto, però era etiope, dell'Etiopia, di razza etiope, e addirittura era l'amministratore, era il ministro delle finanze della regina d'Etiopia. L'Etiopia a quell'epoca era uno dei grandi imperi dell'antichità, eh? Oggi le consideriamo regioni, ma all'epoca era una delle grandi potenze, l'Etiopia, l'impero etiope, molto ricco. La famosa regina di Saba, no? Si pensa che veniva da questo impero, che andò a visitare Salomone, no? Quindi pensiamo a questo. E questo tale, che era un eunuco, poveretto, e era l'amministratore, il ministro delle finanze della regina. E se ne torna e dice il libro degli Atti che sta leggendo il profeta Isaia. E stava leggendo i canti del servo che parlavano di questo servo misterioso che doveva soffrire, no? Una sofferenza misteriosa per la salvezza del popolo. E lo Spirito Santo disse a Filippo, date lo Spirito, no? Che sempre suggerisce, va avanti e accostati a quel carro, perché questo etiope stava sul suo carro leggendo il profeta Isaia. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E gli rispose: come potrei capire se nessuno mi guida? E allora invitò Filippo a salire accanto a lui. Il passo della scrittura che leggeva era quello: come una pecora fu condotto al macello, come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Ecco, ma il Signore da questa sofferenza tira fuori la salvezza, no? E questo tale, l'eunuco, a Filippo gli dice: ma ti prego, di che persona il profeta dice questo? Di se stesso o di un altro? E allora Filippo gli annuncia il Vangelo di Gesù. Dice: questo profeta parlava di Gesù Cristo che ha dato la vita, lui è l'agnello di Dio. E lì quest'uomo viene illuminato dallo Spirito e gli dice: che devo fare? Dice: qui trova un certo punto dell'acqua, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io mi battezzi? Gli dice, no? Che conversione immediata, no? Sono i prodigi che fa lo Spirito Santo. Attraverso però un mediatore, uno che annuncia la parola e fa comprendere il senso della scrittura che si compie in Gesù. E allora fecero fermare il carro nell'acqua Filippo e l'eunuco ed egli lo battezzò. E quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Pieno di gioia, no? Quindi una conversione immediata, una trasformazione che riempie di gioia. Notate che la gioia torna spesso quando c'è un'azione dello Spirito, perché dove c'è lo Spirito c'è la gioia di Dio, una gioia unica che solo Lui può dare, eh? Non sono le gioie passeggere, no? I fuochi fatui, ma il fuoco di Dio, no? Che dà una gioia che rimane. Ecco, a questo punto inizia il capitolo 9 degli Atti, dove si parla della chiamata di Saulo, della conversione di Paolo. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, più a nord, nella Siria. A Damasco c'era una comunità fiorente di ebrei, e anche Damasco, la Siria, era una delle potenze dell'epoca, e lì era sorta, dopo la persecuzione proprio di Stefano, anche lì era sorta una bella comunità cristiana a Damasco, di discepoli di Gesù. E Saulo sente di questo, dice: questi bisogna farli fuori subito. Spirando minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e chiese lettere per le sinagoghe di Damasco. C'erano diverse di sinagoghe, no? Ebraiche, e tra lì erano sorti dei discepoli del Vangelo, al fine di essere autorizzato a condurre in carcere a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. Notate come viene chiamata la comunità dei cristiani, viene chiamata la via, il cammino, un cammino di misericordia, abbiamo chiamato noi il corso dei nostri esercizi, la via. I cristiani erano quelli della via, quelli del cammino. Gesù aveva detto: io sono la via, la verità e la vita. Quelli di Gesù sono quelli che camminano con Lui, perché Lui è la via. Voleva mettere in catene tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei io, Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Notate, qui c'è la Pasqua di Paolo, di Saulo. Rimane cieco per 3 giorni, come Gesù era rimasto nel sepolcro per 3 giorni, perché qui c'è il passaggio di Saulo dalla morte alla vita, e la sua Pasqua. C'era un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata diritta. C'è ancora oggi a Damasco, questa strada. Io ho avuto la grazia una volta, proprio nell'anno paolino, di essere a Damasco, perché c'era lì allora il nostro sacerdote diocesano Convoti, l'unico che abbiamo di origine siriana, Don Giuseppe Bazzouzu, forse qualcuno di voi lo conosce, di rito armeno cattolico, e lui era ad Aleppo, lì aveva, nella chiesa di Aleppo, però poi da Aleppo siamo andati a Damasco per un paio di giorni, proprio nell'anno paolino, no? E c'è ancora, mi ha fatto visitare la via diritta, c'è ancora la via diritta, e c'è la casa di Anania, dove Paolo ha ricevuto il battesimo. Abbiamo celebrato la messa lì. Una strada dritta, perché proprio dritta, con delle colonne romane, di epoca romana ancora. Quindi va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame, e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti? Saulo, frattanto, si rinfrancava sempre più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Che meraviglie fa il Signore, vero? Ecco, Paolo un giorno... Intanto notate che questo episodio è così importante nel libro degli Atti per il cammino della Chiesa che viene raccontato ben tre volte. Tre volte si racconta la conversione di Paolo nel libro degli Atti. La prima volta è questa, nel capitolo 9, poi un'altra volta nel capitolo 22, versetto 21, e la terza al capitolo 26, versetto 17, ormai verso la fine del libro. Paolo, ormai quando arriva a Roma, no? Tre volte, e più Paolo la racconta una quarta volta, anche se in modo sintetico, nella lettera ai Galati. È un episodio chiave questo. Cosa fa il Signore? E Paolo poi, parlando di questo, no? In altre lettere dirà che il Signore Gesù, dopo la risurrezione, è apparso agli apostoli. Dice, e poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. E per ultimo apparve anche a me, come a un aborto, dice. Si definisce così, no? Io ero un aborto proprio. Io ero un bestemmiatore, io perseguitavo la Chiesa di Dio. Ma il Signore mi ha usato misericordia perché anch'io poi potessi annunciare questa sua misericordia a tutti, anche ai pagani. Lui sarà il grande apostolo dei pagani, no? Capirà che questa salvezza non è solo per i giudei e dirà: non dobbiamo essere legati alle tradizioni, non ci soffermeremo, ma questo è un altro capitolo, quando durante, sotto l'ombrellone leggerete il libro degli Atti, allora fermatevi molto anche sul capitolo 10, perché è molto importante, che è il capitolo seguente a questo, no? Dove Pietro avrà una visione, perché vengono da Cesarea di Filippo alcuni a nome di un centurione romano che ha avuto una visione, anche lui gli dice: manda lì a Cesarea di Filippo a cercare Pietro, che venga a casa mia, perché... E lui manda i messaggeri a Pietro, e Pietro, nel frattempo il Signore ha preparato Pietro. Vedete il cammino di misericordia che fa il Signore? Fermatevi a leggere questo, no? Perché è meraviglioso l'azione dello Spirito di Dio. Nel frattempo il Signore prepara Pietro, fa avere anche a lui una visione, dove sta sulla terrazza e vede un telo che viene calato dal cielo con ogni sorta di animali, e che erano considerati animali impuri per gli ebrei, e sente una voce che gli dice: uccidi, prendi e mangia. Non sia mai, Signore, che io mangi di questi animali impuri. Ciò che il Signore ha dichiarato puro, tu non dichiararlo impuro, prendi e mangia. E per tre volte ha questa visione di questo telo misterioso, no? Finita questa visione, arrivano i messaggeri da quel centurione pagano, bussano alla porta: per favore vieni da noi perché abbiamo bisogno di te, eccetera. Io ve lo racconto, ma poi voi leggetevelo con calma. E Pietro capisce che deve andare, lo Spirito gli dice: devi andare là. E quando arriva lì, Pietro comincia a parlare e poi si accorge che quei pagani vengono riempiti dello Spirito di Dio. E allora comprende, dice, allora la salvezza, allora il Vangelo non è solo per gli ebrei, è per tutti. E lì Pietro, la roccia della Chiesa, comprende, no? E quando lo rimproverano poi i fratelli da Gerusalemme, i fratelli cristiani, no? Ma che venivano dall'ebraismo, ma come, tu sei andato a casa dei pagani, ma come ti permetti? E allora Pietro racconta tutta la vicenda. Guardate, è successo così e così. Quindi ciò che Dio ha dichiarato puro, noi non possiamo considerarlo impuro. La salvezza è aperta anche ai pagani. Quindi, notate il Signore come prepara le cose, no? C'ha un piano meraviglioso, un piano di misericordia, un cammino di misericordia. Prima chiama Paolo, lo trasforma e lui sarà il grande apostolo dei pagani. Poi dice a Pietro, attenzione, lui che è la roccia, perché la parola di Pietro è la parola chiave, lui deve confermare i fratelli nella fede. E Pietro inizia a casa di Cornelio, no, il pagano, questa missione pagana. Ma poi naturalmente Paolo la continuerà e ci sarà una missione dalla chiesa di Antiochia, ripeto, non mi soffermo su questo, no? Ci sarà una missione. Paolo viene mandato in missione dalla comunità di Antiochia insieme a Barnaba e tornano pieni di gioia da questa missione. Ma poi nascono i problemi, perché quelli che vengono dal giudaismo dicono, ma come, questi entrano dal paganesimo, diventano cristiani, sono battezzati e poi non seguono le tradizioni ebraiche, non si fanno circoncidere, ma non è possibile, allora dobbiamo seguire la legge di Mosè. Fu una polemica enorme, tremenda, no? Noi oggi pensiamo alle difficoltà della Chiesa, le varie correnti, no? Ma lì in quel momento fu così delicato che ci fu il primo concilio, il cosiddetto concilio di Gerusalemme. Lo leggerete, tutto questo negli Atti, leggetevelo con calma, meditatelo. E allora Pietro e gli altri dicono, qui dobbiamo metterci insieme, chiedere la luce dello Spirito per affrontare questo problema. Vedrete, le sfide sono sempre nuove nella Chiesa. Occorre far circoncidere i pagani che vengono a battere oppure no? E alla fine che cosa prevale? Prevale ciò che lo Spirito vuole. Intanto Pietro era stato preparato dalla vicenda con Cornelio e l'aveva detto agli altri. Intanto arrivano Paolo e Barnaba che vengono dalla missione tra i pagani e hanno visto le meraviglie di Dio tra i pagani, perché Paolo cominciava sempre a predicare il Vangelo nella sinagoga agli ebrei, no? Perché dice, siete il popolo di Dio, io sono ebreo. Ci teneva, stava a cuore, ma quando non l'ascoltavano lui andava dai pagani e lì vedeva le meraviglie del Signore. Allora Paolo e Barnaba raccontano tutto questo e quindi che cosa fanno gli apostoli? Alla fine scrivono una lettera a tutte le comunità dicendo, non imponiamo a questi fratelli che vengono dal paganesimo dei pesi eccessivi oltre le loro forze. Non dobbiamo pretendere che stiano lì a seguire tutti i dettagli della tradizione ebraica, che si facciano circoncidere, eccetera. Non è questo l'essenziale del Vangelo. Il Signore sta facendo una realtà nuova. Ma fu un momento molto critico quello, proprio perché gli ebrei sono tosti poi, sono di, come diceva il Signore a Mosè, un popolo di dura cervice. Quindi, e allora fu un momento critico davvero, ma il Signore spalanca le porte, il suo spirito, il suo amore misericordioso è per tutti, non è per un popolo, no? E così la Chiesa cammina, quindi scrivono questa lettera, dice state tranquilli, non imponete ai pagani dei pesi oltre che non sono necessari, no? Cercate solo di alcune cose essenziali, fondamentali, ma poi andate avanti con la novità del Vangelo. Vino nuovo in odri nuovi, aveva detto Gesù, no? Il vino nuovo dello Spirito deve avere degli odri nuovi, cioè gli odri sono le strutture, la Chiesa che ha bisogno anche di strutturarsi, di camminare nel tempo, di organizzarsi. ma devono essere sempre nuovi questi odori per accogliere il vino nuovo. Non possiamo fermarci, no, a quelle che sono strutture del passato che non toccano l'essenziale. Ecco, quindi vi ho accennato, no? Ho voluto leggere comunque la conversione di Paolo perché è importante. Finisco con un accenno a un altro momento della missione di Paolo. Sapete che Paolo ha fatto, troverete nel libro degli Atti, leggendolo con calma, tre grandi viaggi missionari che Paolo ha fatto. Ne ha fatti ben tre, cercando di girare in tutta la zona, cominciando da Cipro, poi per l'Asia. E poi nascono quindi varie comunità, no? Nei luoghi dell'evangelizzazione. Sempre troverete insieme a persecuzioni. Quindi c'è un annuncio, c'è un'accoglienza piena di gioia di tanti, e poi ci sono delle opposizioni molto forti. In una di queste addirittura Paolo viene lapidato, lo credono morto, lo portano fuori della città e poi invece lui si rimette in piedi, mezzo zoppicando immagino, no? E accompagnato dai fratelli rientra in città, e il giorno dopo lo fanno partire subito, in un'altra parte naturalmente, no? E lui che fa? Continua ad evangelizzare, non si ferma. Ecco, quell'entusiasmo, quello zelo che metteva nel perseguitare la Chiesa, ora lo pone al servizio del Vangelo di Gesù. Sarà il grande apostolo, no? Il grande missionario. E mi soffermo su un particolare degli Atti al capitolo 16, versetto 9, dove vediamo ancora come lo Spirito Santo è il protagonista della missione della Chiesa, no? E quell'accenno che vi facevo stamattina nella lettura breve delle lodi, dove Paolo scrive ai Filippesi, no? A Filippi era una colonia romana nella Macedonia, siamo già in Europa. Questa è l'entrata del Vangelo in Europa. La prima comunità, il primo annuncio del Vangelo in Europa avviene proprio a Filippi, questa colonia romana della Macedonia. È il capitolo 16. Ecco, potete soffermarvi in particolare oggi anche in preghiera su questo, eh? Ma poi non vi dimenticate della lettura di tutto il libro, eh? E questo fa parte del secondo viaggio missionario di Paolo. E al versetto 9 si parla, dice, attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, e perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia dell'Asia. Quindi c'è un nuovo progetto adesso, no? Dice, fermi, qui non c'è bisogno. Mossi dallo Spirito sempre, giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Fermi. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte, il versetto 9, apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: vieni in Macedonia, aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Faccio notare in particolare, c'è un passaggio dal terza persona plurale, attraversarono la Frigia, che si è usato fino adesso, sorprendentemente dal versetto 10, dopo che ebbe questa visione, cercammo di partire. Prima persona plurale. Che è successo? Chi è che scrive il libro degli Atti? Luca. Quindi qui troviamo Luca. Qui appare Luca, colui che scrive, e per questo passa dalla terza persona plurale alla prima plurale. Cercammo. significa che lui da questo momento sta accompagnando Paolo in questa missione. Fu infatti un discepolo di Paolo, Luca, no? Da questo momento. In una delle lettere Paolo dirà: mi hanno lasciato tutti, è rimasto con me solo Luca, il caro medico, un altro. Quindi cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Il Signore che apre un'altra porta. Non annunciare qui, fermati, lo Spirito dice qui no, e qui sì, devi andare in Europa. Il primo annuncio del Vangelo in Europa avviene a Filippi, nella Macedonia. Salpati da Troade facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. E qui poi vi lascio a voi la lettura di questo capitolo bellissimo da ora in poi, che è molto molto interessante, dove ci sono tre momenti. Qui a Filippi i tre momenti quali sono? Il primo è, perché Paolo non perdeva tempo, cominciava subito a fare l'annuncio senza paura, dice: il sabato restammo in questa città alcuni giorni, il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Le donne pregano sempre più degli uomini, Qui ci sono parecchie donne che stanno riunite per la preghiera, non sappiamo che tipo di preghiera, no? Non si dice. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio. Quindi una credente in Dio, ma non aveva sentito parlare di Gesù. E il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, quindi Lidia e la sua famiglia insieme, ci invitò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Bello, no? Vedere questa Lidia e la sua famiglia, dei laici, una famiglia come le vostre, che ascolta il Vangelo, ascolta la parola, si riempie di entusiasmo: venite a casa mia, li ospita, li vuole ospitare. Ci costrinse, dice. No, avranno fatto un po' di rimostranze. No, dovete venire. Ecco, ma poi non tutto sono rose e fiori. In Paolo mai nessuna missione tutto gli è andato bene. Subito dopo invece c'è un episodio opposto in cui alla fine Paolo e Sila che lo accompagna vanno a finire in carcere. Perché? Qual è l'episodio? Venne verso di noi una schiava che aveva uno spirito di divinazione, una maga, diremmo oggi, no? Una che leggeva le mani o le carte, no? Come dice la canzone, prendi questa mano, zingara, vi ricordate? No? Dimmi qual è il mio futuro. Quanta gente ancora va dietro a queste cose, Quanta gente! E ogni tanto in confessione ne ascolto parecchie. Sono stato. È la mancanza di una vera fede, perché vogliamo delle conferme, io devo sapere, l'ansia, no? Cosa mi aspetta? E quanti? Che macelli, quanti soldi buttano via la gente, no? Perché tu avrai questo, no? Troverai l'amore qua e là. E questa schiava dice: costei, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Ella si mise a seguire Paolo e noi, gridando: questi uomini sono servi del Dio Altissimo, vi annunciano la via della salvezza. Ecco, lì ci azzeccava. E lì Così fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si rivolse allo spirito che questa aveva, dice: in nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei. E all'istante lo spirito uscì. Ma i padroni di lei, vedendo che era svanita la speranza del guadagno, presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi. Presentandoli ai magistrati, dissero: questi uomini gettano il disordine nella città, sono giudei, predicano usanze che noi romani non è lecito accogliere né praticare. La folla allora sorse contro di loro e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere, ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Quindi Lidia, l'accoglienza bella, la famiglia, poi questo episodio increscioso, bastonati, buttati in carcere. Ma qui c'è il terzo episodio molto interessante. Che avviene lì in carcere? Che Paolo e Sila, dice il libro degli Atti, pur bastonati, quindi feriti, cominciano a cantare le lodi del Signore in carcere. Che roba, vero? Ho sentito un episodio simile, guardate, molto vicino a noi. Non so se avete sentito parlare dei martiri dell'Albania. Nell'Albania, sotto il regime comunista durissimo, sono stati degli episodi di martirio impressionanti, tra cui quelli di diversi francescani che sono stati anche loro bastonati, eccetera, e poi dovevano essere fucilati. La storia del loro martirio racconta che la notte, tutta la notte prima della fucilazione, hanno passato la notte in carcere cantando le lodi del Signore. Bellissimo, no? E poi hanno dato la vita, fucilati. Quindi vedete come il Signore continua ad agire. Questi molto vicini a noi, pochi anni fa, se ne parla poco, ma sono bellissime queste storie. Sì, perché sai, i comunisti, poi le ideologie, poi le cose, non vogliamo fare troppo rumore, noi siamo sempre un po', no? Del compromesso. Ma sono episodi bellissimi, tutta la notte cantando, bastonati. E quando questo avviene, che Paolo e Sila cantano le lodi del Signore, dice il libro, avviene un terremoto, cadono le catene e tutti i prigionieri si ritrovano liberi. Il carceriere, che aveva una responsabilità, dice: se i prigionieri fuggono, il carceriere ci rimetteva la vita. Era una legge. Allora dice il libro di Atti che voleva uccidersi il carceriere, pensando che erano fuggiti tutti, e si voleva gettare sulla spada. Paolo lo vede e gli dice: fermati, siamo qui, non ti fare del male. Allora questo va lì, si butta in ginocchio, no? Capisce che lì c'è qualcosa di straordinario, no? E gli dice: che devo fare, fratelli miei? Dice: non farti del male, siamo tutti qui. Quelli allora prese un lume e si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che cosa devo fare per essere salvato? Risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte e ne lavò le piaghe. Subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme ai suoi per avere creduto in Dio. Ecco il terzo momento, no? Notate come va avanti questo cammino di misericordia, no? Tra annuncio, accoglienza gioiosa, persecuzioni, carcere. Poi di nuovo il Signore che si serve di questo per trasformare un'altra situazione, no? Ecco, non vi dico altro, ma vi esorto davvero a leggerlo con calma, questo libro degli Atti, no? Ora noi avremo, come vedete da programma, una seconda meditazione, visto che oggi nel pomeriggio non possiamo, alle 11:30, siccome non abbiamo la messa questa mattina, faremo in quel momento 11:30, ci ritroviamo qui fra un'ora, e ora vi prego, mantenete un clima di silenzio e di preghiera. Vi invito a rileggere, a rimeditare queste pagine, no? e a fermarvi in preghiera, a riflettere, a leggere nella nostra vita di oggi, nella Chiesa di oggi, come il Signore sta continuando a portare avanti questo. Insisto sul clima di silenzio, di raccoglimento e di preghiera. Questo ci aiuta, eh? Poi avremo tempo anche per fare festa, c'è tempo per tutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Però nell'esperienza dei diaconi c'è anche un'altra cosa.